Grazie. Buongiorno a tutti. Volevo introdurre l'argomento di questa mattina con un canto che ho chiesto a Deborah di preparare. Grazie. Allora, io scendo, non canto. Vi conviene? Possiamo alzarci in piedi, magari? È proprio un'introduzione a quello che vedremo insieme oggi. Di Seconda Samuele 6, Davide ha preso l'arca di Dio, sta tornando a Gerusalemme e qualcosa è andato già storto perché l'arca di Dio viene trasportata in un modo sbagliato rispetto agli ordini di Dio. C'era un carro sul quale c'era questa arca, vi ricordate l'arca di Dio? L'arca dove Dio ha detto lì sarà la mia presenza, dove le ali dei cherubini si incontrano, lì è il nome impronunciabile di Dio. E sarebbe dovuta essere portata a spalla, ma Israele la sta portando con un carro e su questo carro c'è Uzza. E quando arrivano in un'aia, l'aia di Nacon, i buoi che trasportavano l'arca fanno inchinare l'arca, l'arca sta per cadere, Uzza stende la sua mano per non farla cadere e muore all'istante perché Dio aveva detto nessuno toccherà l'arca o morirà. E c'è scritto in Seconda Samuele che Davide ebbe quel giorno paura del Signore e non volle più proseguire nel far portare l'arca a Gerusalemme, ma la depositò nella casa di Obed-Edom. Ed è scritto che Dio benedisse la casa di Obed-Edom per quei 3 mesi in cui lì rimase l'arca. E questo fu riportato a Davide, che a quel punto ebbe un grande peso di riportare l'arca a Gerusalemme. E così la tradizione ebraica vuole che Davide scrisse questo salmo che leggeremo proprio per quel momento in cui sarebbe andato insieme al popolo a prendere l'arca per riportarla a Gerusalemme. Ed è, se leggete Seconda Samuele, è un clima di grande gioia, grande festa. Questa volta i Leviti portano a spalla l'arca con delle stanghe, non c'è nessun carro. E c'è un clima di canto, di festa, di gioia. E ripeto, questo salmo è stato scritto per quell'occasione. E sapete, nel Tempio ogni giorno si cantava un salmo, un particolare, più di uno, ma uno in particolare, e il Salmo 24 era dedicato alla domenica, come oggi, chiaramente per gli ebrei era sabato, però cantavano di domenica questo salmo. Così leggiamolo insieme. Salmo 24, Salmo di Davide. Al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e che non giura con il proposito di ingannare, egli riceverà benedizione dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri frontoni, e voi porte eterne alzatevi, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È il Signore, forte e potente, il Signore potente in battaglia. O porte, alzate i vostri frontoni. Alzatevi, o porte eterne, Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È Signore degli eserciti. Egli è Re di gloria. Padre, siamo davanti alla Tua parola. Davanti a questo Re di gloria. Abbiamo così bisogno che Tu vieni a noi questa mattina per comprenderla. E anche per parlarci, Signore, per cambiarci. E questo noi ti preghiamo questa mattina. Amen. Quando la mia nipotina Gloria di 5 anni morì per una malattia, il giorno del suo funerale il predicatore disse queste parole. Questa bambina si chiama Gloria e il suo nome non è stato casuale, perché nella sua malattia ha portato gloria a Dio e adesso è nei cieli alla gloria di Dio. Ed è un po' questo che vedremo questa mattina. Nella sua tragicità questa frase di questo predicatore rivela che cosa il termine gloria significhi. Dio è glorioso è glorioso nella sua potenza, nella sua maestà, in tutti i suoi attributi, in ogni aspetto del suo carattere, ed il motivo per il quale tu ed io siamo stati creati è quello di restituire gloria a questo glorioso Dio. È un po' quello che Paolo ha riassunto in quella frase: fate tutto alla gloria di Dio. Quando studiate gli attributi di Dio vi renderete conto che i teologi parlano della gloria di Dio in una maniera molto diversa rispetto a tutti gli altri attributi. Infatti ogni attributo di Dio non è altro che parte del suo carattere, parte della sua stessa natura. La gloria di Dio invece è il risultato visibile di ciò che gli attributi di Dio, cioè la sua stessa natura, producono. E nella Bibbia questa gloria di Dio molte volte viene rivelata attraverso la nuvola, la Shekinah, altre volte attraverso un fuoco che consuma e molte volte come una luce folgorante, una luce accecante. Vi do alcuni esempi, alcuni li leggeremo insieme, altri li citerò io. Vi ricordate Salomone quando ha finito di costruire il Tempio? Noi sappiamo che la gloria del Signore apparve nel tempo, c'è scritto in Seconda Cronache 7 che il fuoco scese dal cielo, consumò l'olocausto e i sacrifici e la gloria del Signore riempì la casa. I sacerdoti non potevano entrare nella casa del Signore perché la gloria del Signore riempiva la casa. E questo è successo anche ai tempi di Mosè, vi ricordate Esodo 40, finalmente il tabernacolo viene concluso, finito. E finalmente Israele può offrire quei sacrifici col tabernacolo e c'è scritto la stessa cosa che quando fu completato la gloria del Signore riempì il tabernacolo e Mosè non poté entrare perché la nuvola si era posata sopra. E se andiamo più avanti, arriviamo a Levitico, c'è una grande preparazione per i Leviti che è durata molto tempo, Dio aveva detto che al tabernacolo le cose dovevano essere fatte in un certo modo e a un certo punto ha detto ai Leviti e a Mosè e al popolo: questo è quello che il Signore vi ha ordinato, cioè fate le cose in questo modo, fatelo e la gloria del Signore apparirà. E così successe perché poco dopo Israele offrì i sacrifici e cadde il fuoco dal cielo e dice che la gloria del Signore apparve a tutto il popolo, un fuoco scese dal cielo, consumò l'olocausto. Allora questi termini apparirà o riempire ci fanno comprendere che la gloria di Dio è il risultato visibile della presenza di Dio, di ciò che Lui è, di ciò che i Suoi attributi manifestano, la gloria di Dio. Così a volte abbiamo visto la gloria si manifesta con una nuvola, Shekinah, altre volte con il fuoco, ma molte volte con questa luce abbagliante, folgorante. Andiamo insieme in Esodo capitolo 24, perché qui voglio farvi osservare alcune cose. E chiaramente questo ci porterà al Salmo 24, non è che me lo sono dimenticato, abbiamo cantato solo il canto, ma vorrei dare un'idea più ampia della gloria di Dio con questi testi. Esodo 24, versetto 9, leggiamo queste parole: poi Mosè, Aronne, Nadab e Abiù e 70 degli anziani di Israele salirono e videro il Dio di Israele. La domanda è: che cosa videro? Dio è spirito, nessuno ha mai visto Dio, che cosa videro? La gloria di Dio. Ed ecco una descrizione di questa gloria. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro, simile per limpidezza al cielo stesso. Io non riesco a capire che colori, che limpidezza. È chiaro che solo la gloria di Dio può produrre certi colori, certe luci, certe cose che non esistono in natura, perché avete visto qui cosa è scritto, cosa deve dire l'autore? Era come qualcosa che si conosce. Non era così, ma non aveva parole umane migliori per descrivere questa gloria, queste luci, questi colori. Questa era la visione della gloria di Dio dal monte, ma notate nello stesso tempo quello che il popolo ha visto quando si trovava ai piedi del monte, versetto 15. Mosè dunque salì sul monte e la nuvola ricoprì il monte e la gloria del Signore rimase sul monte Sinai e la nuvola lo coprì per 6 giorni. E non è una nuvola di pioggia come oggi in Malesia che per la MotoGP, è la Shekinah, la presenza di Dio, la gloria di Dio. E il settimo giorno il Signore chiamò Mosè di mezzo alla nuvola. Ai figli di Israele la gloria del Signore appariva come un fuoco divorante sulla cima del monte. Mosè entrò in mezzo alla nuvola e salì sul monte, e Mosè rimase su quel monte 40 giorni e 40 notti. Abbiamo questa visione un po' da ogni angolazione di questa gloria, dal monte questa nuvola, da sotto questo fuoco che consuma, che consuma, che consuma e non finisce mai di consumare. Ora capite che cosa significa che Dio è un fuoco divorante? E in quei 40 giorni, 40 notti, Mosè ha fatto una richiesta al Signore. Mostrami la tua gloria. E quello non era possibile, perché nessun uomo può vedere Dio, ma in qualche modo sovrannaturale, Dio ha messo, voi sapete il racconto, Mosè in una roccia, in un'apertura, lo ha coperto in maniera sovrannaturale, ed è passato davanti a lui, che cosa ha proclamato? I suoi attributi, la sua gloria. E Mosè ha visto solo una piccola scia di questa gloria. E quando è tornato nell'accampamento, che cosa è successo? Che ha dovuto coprirsi quel volto perché rifletteva quella luce di quella gloria. Non poteva stare in mezzo al popolo, tanta era la luce a cui aveva assistito, tanta era la gloria. Capite che cosa significa che Dio è luce? Che in Lui non ci sono tenebre. Che Lui abita una luce inaccessibile. Che gloria maestosa è il nostro Dio. Questa luce la vediamo anche in Luca capitolo 2, quando Gesù è nato, i pastori arrivano, anzi ai pastori arrivano questi angeli e leggiamo che la gloria del Signore risplende intorno a loro e furono presi da gran timore. Non è una luce basta. Perché noi non ci spaventiamo quando vediamo la luce, siamo contenti, eppure loro furono, per quella luce, presi da grande timore, la gloria di Dio. Vi ricordate di Matteo 17, il monte della trasfigurazione, Gesù? È scritto che ha ripreso per un attimo un po' della sua gloria, e il suo volto era lucente come il sole, che non riesce a guardare, così i suoi vestiti candidi, soltanto quando ha ripreso un po' della gloria che aveva nel cielo. E sapete che cosa accadrà nella Gerusalemme futura? Abbiamo letto, intraletto qualcosa in Apocalisse 21? Non ci sarà più bisogno del sole né della luna, perché? C'è scritto perché Dio la illuminerà e l'agnello sarà la sua lampada, la gloria di Dio. E vorrei leggere prima di tornare a Salmo 24 un ultimo testo. Ezechiele capitolo 1, già lo dico così potete cominciare a trovarlo. E questo è l'unico testo nella scrittura in cui troviamo un uomo che prova a descrivere la gloria di Dio. Così leggeremo qualche versetto, chiaramente darò degli accenti mentre leggerò. Allora, partiamo da versetto 4. Ezechiele prova a descrivere la Shekinah, la gloria di Dio. Io guardai, ed ecco venire da settentrione un vento tempestoso, una grossa nuvola, con un fuoco folgorante e uno splendore intorno ad essa. Nel centro vi era come bagliore di metallo in mezzo al fuoco. Che cos'era quella nuvola? La Shekinah? Che cos'è quel fuoco, quel bagliore, quella luce che consuma? La gloria di Dio. Versetto 5. Questi versetti, vediamo quello che c'è intorno a quella gloria. Notate quello che leggerete. Nel centro appariva la forma di quattro esseri viventi e questo era l'aspetto loro. Avevano aspetto umano. Ognuno di essi aveva quattro facce e quattro ali. I loro piedi erano dritti e la pianta dei loro piedi era come la pianta del piede di un vitello. Brillavano come il bagliore del bronzo lucente. Avevano mani d'uomo sotto le ali ai loro quattro lati. Tutti e quattro avevano le loro facce e le loro ali. Le loro ali si univano l'una all'altra, camminando non si voltavano. Ognuno camminava dritto davanti a sé. Quanto all'aspetto delle loro facce, essi avevano tutti una faccia d'uomo. Tutti e quattro una faccia di leone a destra. Tutti e quattro una faccia di bue a sinistra. Eccetera, eccetera. Guardate versetto 13. L'aspetto di quegli esseri viventi era come di carboni incandescenti, come di fiaccole, quel fuoco circolava in mezzo agli esseri viventi, era un fuoco scintillante e dal fuoco uscivano lampi. In questi versetti, quelli che seguono, Ezechiele sta provando a descrivere questi esseri angelici che stanno in quella gloria, che riflettono quella gloria, sono esseri creati, non sono Dio, ed è tutto lucente, ed è tutto glorioso, ed è tutto incandescente, ed è tutto santo, ed è tutto riverente, non guardano indietro a quel trono, guardano avanti. Vi ricordate Isaia quando parla di serafini che si coprono gli occhi? C'è troppa gloria. Neanche gli angeli eletti, più santi mai creati, possono stare a quella vista di quella gloria. Ma la parte più stupefacente sta per arrivare, versetto 26, perché adesso Ezechiele prova a descrivere la gloria di Dio. Al di sopra della volta che era sulle loro teste, cioè di questi esseri angelici, c'era come una pietra di zaffiro che pareva un trono. E su questa specie di trono appariva come la figura di un uomo, che vi stava seduto sopra, su in alto, vidi pure come un bagliore di metallo, come del fuoco, che lo circondava tutto intorno, dalla sembianza dei suoi fianchi in su, e dalla sembianza dei suoi fianchi in giù, vidi come del fuoco, come uno splendore tutto attorno a lui. Qual è l'aspetto dell'arco che è nella nuvola in giorno di pioggia? Tale era l'aspetto di quello splendore che lo circondava. Era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. E a quella vista caddi sulla mia faccia. Questo è incredibile. Non possiamo comprendere, voglio dire, Ezechiele ha fatto del suo meglio, ma ha provato a descrivere quello che non può essere descritto. Ha provato a svelare quello che non può essere svelato. Ha provato a usare parole umane per esprimere quello che non è umano. E così ha dovuto dire che era come qualcosa, simile a come. Chi può comprendere quello splendore? Quelle luci, quei colori che sono sconosciuti agli uomini? Chi può spiegare quella bellezza che ti lascia senza fiato o descrivere quel timore devastante di trovarsi alla sua presenza? Chi può raccontare di quel fuoco che continua a bruciare e consumare, consumare e consumare? La gloria di Dio, l'emanazione, lo splendore, la lucentezza, la brillantezza, il risultato della sua presenza, la rivelazione di se stesso. Miei cari, questo è Dio nella sua gloria? Questo è l'unico vero Dio? Non è mai scritto di nessuno che abita in quella gloria. E questo Dio ci ha creati per un solo scopo? E il solo scopo è questo, restituire la gloria che è dovuta a un Dio così glorioso, e noi ancora giochiamo con Dio? E noi ancora prendiamo sotto gamba chi è Dio? Noi non possiamo giocare con Dio, perché Egli è colui presente tutto questo, che Dio è glorioso. E l'unico motivo per cui tutto è stato creato, ogni cosa, ogni essere, gli angeli eletti, gli angeli caduti, i redenti, i dannati, tutti, è perché Lui possa trarre a sé la gloria che è dovuta a un Dio così glorioso. Salmo 24, rileggiamolo. Stare nel suo luogo santo, l'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Egli riceverà benedizione dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri frontoni, e voi porte eterne alzatevi, e il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È il Signore, forte e potente? È il Signore potente in battaglia? O porte, alzate i vostri frontoni, alzatevi, o porte eterne, il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È il Signore degli eserciti. Egli è il re di gloria. Questo salmo, ci sono tre soggetti che portano gloria a Dio. Il primo soggetto, i primi due versetti, è la proprietà del Dio glorioso. La proprietà del Dio glorioso porta gloria a Dio. Leggiamo questi versetti. Al Signore appartiene tutta la terra e tutto quel che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. E questa prima parola, Signore, dà immediatamente idea del tono di questo salmo? È incentrato su Dio? Lui è il protagonista? Lui, dice qui, è il proprietario della terra, di tutto ciò che c'è nella terra, del mondo e di tutti quelli che abitano questo mondo. Ogni cosa è sua. Lui è il creatore, lui ha fondato ex nihilo, dal nulla, tutto, e ogni cosa è venuta all'esistenza per cui lui l'ha voluto, e lui l'ha voluto per questo scopo, che tutto dovesse riflettere la sua gloria, portare a lui gloria. E dice qui Davide che la terra gli appartiene. Questo termine usato qui in originale è suolo. Il terreno del nostro pianeta è suo. E dice che tutto ciò che è sul suolo è suo. Pensate, ogni fiore, ogni albero, ogni selo, ogni roccia, ogni cavità, ogni monte, ogni vulcano, ogni minerale, ogni tipo di erba, ogni animale che cammina, che salta, che striscia, tutto è suo. Non solo la terra, non solo ciò che cresce sulla terra è suo, ma dice Davide anche il mondo intero con i suoi abitanti. Questo termine non è più solo la terra, ma è tutto il creato di Dio, i cieli, i mari, le galassie, le acque, le stelle, i pianeti, gli animali acquatici, i volatili, le persone, i re, i principi, tu, io, gli apparteniamo. Lui ci ha creati, lui ha il marchio di fabbrica, il diritto di fabbrica, noi siamo suoi, lui attesta la sua proprietà su tutto. E vorrei provare a farvi riflettere su quanta gloria c'è in tutto questo. La gloria di Dio nei 9 milioni di specie diverse di animali, milioni di stazze, colori, suoni. La gloria di Dio nelle oltre 6.000 specie di mammiferi, 10.000 tipi di uccelli, 12.000 tipi di rettili, 15.000 tipi di anfibi, 45.000 tipi di pesci, 150.000 tipi di crostacei, 200.000 tipi di molluschi, 5 milioni di tipi di insetti. La gloria di Dio nel delfino riesce ad ascoltare un suono a 20 km di distanza. La gloria di Dio nella forza devastante degli elefanti, nell'utilità della loro proboscide. Sapete, gli unici a essere creati da Dio come mammiferi a non essere in grado di saltare, ci credo. La gloria di Dio nei cammelli, gli unici a essere creati da Dio con 3 sopracciglia per difendersi dalle tempeste nel deserto. La gloria di Dio nel collo delle giraffe. Non hanno le corde vocali, parlano muovendo il collo e hanno questa lingua lunga 50 centimetri che serve per pulirsi le orecchie. La gloria di Dio nel canguro, nella sua coda, non riuscirebbe a saltare, perderebbe l'equilibrio se non l'avesse. La gloria di Dio nel radar dei pipistrelli più sofisticato dell'ultimo creato dall'uomo. La gloria di Dio nell'orso bruno, quando corre più veloce di un cavallo. La gloria di Dio nel colibrì, l'unico uccello in grado di volare all'indietro che sbatte le ali 70 volte al secondo. La gloria di Dio nel pesce luna, che quando la femmina depone le uova, ne depone 30 milioni in una volta sola. La gloria di Dio nel pesce chirurgo, così chiamato perché ha delle specie di lamine in fondo al suo scheletro che servono per cacciare i predatori. La gloria di Dio nello squalo balena, nella sua immensità, lungo fino a 20 metri, riesce a filtrare 3.000 litri di acqua all'ora. A me mi è capitato di incontrare uno squalo balena in viaggio di nozze, era un cucciolo, 4 metri. Ho sentito soltanto una forza tempestosa dell'acqua mentre facevamo snorkeling che mi portava via, era un cucciolo. La gloria di Dio nel mollusco gigante, pesa 340 kg, c'è qualcuno che pesa più di me. La gloria di Dio nei denti del castoro, sapete, non smettono mai di crescere. La gloria di Dio nelle pulci saltellanti, saltano 200 volte il loro corpo, come se noi saltassimo i grattacieli più alti che esistono. La gloria di Dio nelle piume degli uccelli, sapete, riescono gli uccelli con le loro piume a tenere la temperatura costante ad ogni altitudine. La gloria di Dio nei colori del camaleonte. La gloria di Dio nel becco del pellicano può riempirsi fino a 12 litri d'acqua, ma deve svuotare l'acqua, sennò non riesce a volare. La gloria di Dio nella lucertola, chiamata lucertola di Gesù, indovinate perché? Perché riesce a trattenere delle bolle sotto le zampe e sembra che cammini sull'acqua. La gloria di Dio nel canto delle megattere, quando iniziano a cantare non smettono mai prima di un'ora e mezza. La gloria di Dio nel cavalluccio marino, le femmine depongono le uova nelle tasche del loro maschio. Non so se lo sai noi maschi, un po' come fa tua moglie ogni tanto con te che... La gloria di Dio nelle farfalle, sapete, riescono a volare fino a 50 km all'ora. La gloria di Dio nella forza del bufalo, del rinoceronte, nel becco del picchio. Il picchio muove il becco fino a 20 volte al secondo. La gloria di Dio nel riccio, sapete, è incredibile. Ho provato a vedere qualche video. Si chiude più velocemente di un click di una macchina fotografica. Per quello fanno video e non fanno foto. La gloria di Dio nei 28.000 occhi della libellula. La gloria di Dio nelle api operaie, nella loro costanza. Lavorano tutta la vita, sapete per fare che cosa? 500 grammi di miele. Se passiamo alle piante, la gloria di Dio nelle 350.000 specie di piante, più di 100.000 tipi di funghi, la varietà di arbusti, conifere, querce, sequoia, la gloria di Dio nei pini e negli abeti, trattengono l'acqua per non morire di freddo. La gloria di Dio nelle tigri da giardino, queste piante carnivore che per sopravvivere sbranano. La gloria di Dio in quelle piante che sono autonomamente luminiscenti, si riescono a illuminare quando vogliono. La gloria di Dio, avete mai visto la bellezza di un campo di grano dall'alto? Avete mai visto quelle foglie sempreverdi? Oppure le foglie che cadono e poi rinascono? La gloria di Dio nel colore dei fiori, nella varietà dei fiori. Ogni tanto, non per vantarmi, regalo qualche fiore a mia moglie, non so mai che fiore scegliere. Infatti da quando ci sono Samuele e Aaron faccio scegliere sempre loro, indovinano sempre. La gloria di Dio nel mare, nella profondità degli oceani, nell'Antartide, nel candore del ghiaccio. La gloria di Dio nelle centinaia di miliardi di stelle che compongono una sola galassia e nelle 100 miliardi di galassie che l'uomo è riuscito ad osservare. La gloria di Dio nella lucentezza, nel magnitudo del sole che può anche rendere l'occhio umano cieco quando l'occhio umano prova a guardarlo direttamente. La gloria di Dio nelle 7 miliardi di persone che popolano il mondo, nessuno uguale, tutti diversi, guardateci, guardatevi, alti, bassi, biondi, scuri, caucasici, occhi a mandorla, miliardi di passioni, miliardi di emozioni, miliardi di sentimenti. Miei cari, quello che leggiamo nella Bibbia è proprio vero, che i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. È proprio vero quello che leggiamo in Isaia, tutta la terra è piena della sua gloria. È proprio vero quello che Gesù ha detto di Salomone, che la gloria di un solo fiore era molto più grande della gloria del re più glorioso di Israele. La domanda è questa. Stai contribuendo con la tua vita, la tua esistenza, i tuoi desideri, le tue passioni, la tua impostazione di vita a restituire la gloria che è dovuta a un Dio così glorioso, che ogni cosa che ha fatto aveva uno scopo: riflettere la sua gloria, portare a Lui gloria. Ci rendiamo conto che c'è di più del nostro sogno, c'è di più del nostro progetto, c'è di più del nostro desiderio, del nostro lavoro, del nostro hobby, della nostra famiglia, della nostra casa, dei nostri soldi, dei nostri beni, c'è molto di più. Non è una cosa che riguarda noi, ma riguarda Lui. Non possiamo negoziare con Dio: Signore, ti do questa domenica libera, Signore, ti do le prove del Mark Drama, ma non due, non tre, ti do le prove di canto, ti do questo. Noi non possiamo negoziare con Dio, è già tutto suo, per non parlare che noi siamo già suoi, che Lui ha il marchio di fabbrica su di noi. C'è uno scopo più grande per il quale tu sei stato creato ed è questo: unirti a tutta questa creazione per dare gloria a Dio. Vuoi partecipare? Cosa ti sta impedendo di unirti a questa creazione? Cosa devi abbandonare per farlo nel modo che un Dio glorioso esige, che merita? Non c'è più tempo per tardare, abbiamo perso chissà quanto tempo. Questo è il tempo oggi per dare gloria a Dio, consacrando la nostra vita, quello che siamo, quello che abbiamo, tutto di noi, al Signore. Così il primo soggetto che porta gloria a Dio è la proprietà di Dio, il creato. C'è un secondo soggetto che porta gloria a Dio, versetti 3 a 6, ed è il popolo del Dio glorioso. Il popolo di Dio porta gloria a Dio. Guardate versetti 3 a 6. Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare, egli riceverà benedizione dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, o Dio di Giacobbe. E miei cari, cominciare a pensare a Dio nel modo in cui abbiamo descritto fino a poco fa porta necessariamente delle conseguenze. Così Dio è onnipotente, Dio è maestoso, Dio è in quella gloria, Dio è in quel fuoco, Dio è in quella nuvola, Dio è in quella luce inaccessibile, Dio è glorioso quanto ha saggezza, forza. La domanda spontanea è questa: chi? Chi potrà stare al monte del Signore? Chi potrà salire al monte del Signore? E vi ricordate di questo monte che fumava, di questa luce, di questo monte avvolto in quella nube, di quei fulmini, quelle luci accecanti che manifestavano la gloria di Dio. Chi potrà, Signore? Tu sei così glorioso? Io sono così peccatore. E poi le parole di questo salmo fanno riflettere. Vi ricordate che vi ho raccontato, sono state composte dopo la morte di Uzza. E sapete, Uzza aveva pensato di essere più puro di un terreno, perché pensava che la sua mano fosse meno peccaminosa di una terra che non aveva mai peccato e ha toccato l'arca di Dio. Non aveva minimamente considerato che Dio glorioso rappresentava quell'arca. Ed era morto. La domanda ritorna: chi potrà, Signore? Chi potrà? Miei cari, noi che siamo il popolo di Dio, non possiamo vivere come tutti gli altri che non conoscono Dio. C'è una generazione di persone, dice Davide in questo salmo, che non ha altro interesse che cercare Dio, cercare il suo volto. C'è questa generazione che ha chiaro che Dio glorioso sta adorando e è conscia che non è possibile vivere una vita cristiana se non si è consacrati interamente a Lui. E così c'è una generazione di persone che cerca Dio in preghiera notte e giorno e lo cerca e lo cerca e lo cerca e lo invoca e lo invoca e lo invoca come l'acqua nel deserto, come l'unica cosa che puoi fare, e cercandolo, invocandolo, la conseguenza è che vivono una vita diversa. Ho ascoltato la storia di questo Duncan negli Stati Uniti. Lui faceva parte di quella generazione che cercava Dio. Lui è entrato in una chiesa, non convertito, ha ascoltato il messaggio del Vangelo, si è convertito e in quell'occasione è andato avanti al pastore che aveva predicato e ha detto: io voglio una chiesa per predicare questo messaggio. E il pastore l'ha guardato un po' trasandato, un po' umile, e ha detto: guarda, benissimo, bei desideri, quello che dicono i pastori, ma devi andare a studiare, formati, e poi quando tu sei pronto ritorna e vedremo. Lui ha detto: va bene. È andato via, era il 21 di novembre, è andato via e dopo 5 settimane è tornato al culto e ha sentito il messaggio e alla fine è finita la riunione, è andato avanti di nuovo dal pastore e di nuovo ha detto la stessa richiesta: io voglio una chiesa per predicare questo messaggio. Il pastore ha detto: ma ti ho detto devi prepararti, e lui ha risposto: io mi sono preparato e io vorrei una chiesa, questo messaggio è così bello che io non vedo l'ora di predicarlo agli altri. E ha insistito così tanto che il pastore è andato nel consiglio di chiesa e ha presentato il caso e tutti quelli che erano lì l'hanno visto. Questo Duncan gli ha detto: guarda, un po' umile, sapete che facciamo? Ma diamogli quella chiesetta lì fuori sperduta di 10 membri che sta per chiudere, così gli passerà la voglia di chiedere di predicare in una chiesa, di diventare pastore. E un anno dopo in quella chiesa andavano tutte le domeniche 1500 persone per ascoltare quel messaggio. E poi è arrivato il 21 novembre e Duncan ha salutato tutti. È andato via per 5 settimane nella giungla dove era stato un anno prima, quando si era convertito. E di nuovo ha cominciato a cercare Dio, a invocarlo, notte e giorno, per 5 settimane. per ricevere una nuova rivelazione di Dio, una nuova consapevolezza di chi Lui è, nuova potenza per il suo ministero. E ogni 21 novembre di ogni anno, io non so se farei così, però Lui ha lasciato tutti, moglie e figli, chiesa, 5 settimane, fino a quando è morto, nella giungla, stesso posto, per invocare Dio in una maniera speciale. Questa è la generazione di quelli che invocano Dio, di quelli che cercano Dio. Non possiamo cercare il volto di Dio e non considerare chi Lui è. E non possiamo considerare chi Lui è senza considerare chi noi siamo. Abbiamo bisogno di confrontarci con Dio. Questa mattina volevo che noi tutti ci confrontassimo con questo Salmo. Guardate cosa c'è scritto qui. Questo Salmo elenca quelle caratteristiche, quelle qualità dei figli di Dio, di quelli che lo cercano, di quelli che lo amano, di quelli che sono talmente avvagliati da questa bellezza della gloria che sono disposti a vivere come uomini e donne, guardate qui, innocenti di mani. Che significa? Ha a che fare con l'atteggiamento esteriore di ognuno di noi, di ciò che noi facciamo, di come lo facciamo. Non c'è condanna in una persona che è innocente di mani, non ci sono tenebre, oscurità nelle sue azioni, non come era stato per Uzza, che non era innocente di mani. Ma non solo questo, quello che si vede nell'esteriore è conseguenza di quello che si trova nell'interiore. Vedete qui un'altra caratteristica, un'altra qualità, la purezza del cuore. La generazione di chi fa parte del popolo di Dio, che cerca il volto di Dio, che cerca Lui, cerca anche un'altra cosa. Quando nessuno vede, quando nessuno lo sa, quando non è insieme agli altri, cerca la purezza del proprio cuore. Cerca una vita intima, segreta, in santificazione, perché un cuore doppio, un cuore sporco, impuro, non si addice a chi sta cercando quel monte da salire per contemplare la gloria di Dio. Ha bisogno continuamente che Dio pulisca questo cuore. In che stato si trova il tuo cuore oggi, qui? Mentre siamo venuti per salire su questa montagna, a contemplare con questi bellissimi canti e la scrittura, questo Dio così glorioso. Talvolta c'è quella puzza che ci condanna, che smaschera quelle mani che noi mostriamo come pure, ma non sono pure. E ci dimentichiamo che Dio guarda il cuore. Ci dimentichiamo questo desiderio di Davide che continuava a supplicare: Signore, purifica il mio cuore, crea in me un cuore puro. Come dice Salomone, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Generazione che stai cercando Dio, hai capito? E poi guardate questa terza caratteristica, riguarda l'animo. Chi cerca Dio, chi ha avuto la comprensione della grandezza di Dio, non può avere un animo superbo. Come puoi davanti a questo Dio ancora avere questo animo superbo? È impossibile. Dio è talmente grande che l'unica cosa saggia da fare è umiliarsi davanti a Dio. Così se sei una persona che ha le mani pure, che ha un cuore puro, che ha un animo umiliato, allora, quarta caratteristica, la tua relazione con gli altri sarà sincera. Non c'è inganno nelle parole di uomini che cercano Dio. Non ci sono doppi scopi, perché colui al quale vuoi piacere non è l'interlocutore che tu hai davanti, ma è Dio che è così glorioso. E la casa di Obed-Edom, abbiamo visto prima, era così. Ha ricevuto giustizia di Dio, Dio l'ha benedetta. Era una casa che cercava Dio. Questa descrizione, vorrei dire, non è la descrizione di credenti che sono perfetti, perché non esistono, ma rappresenta questa integrità di questi uomini, queste donne di Dio, che vogliono piacere a Dio. Quello che il salmista sta dicendo è questo, che il popolo di Dio è in questo modo che porta gloria a Dio. Si distingue dagli altri, fa ciò che il Padre lo chiama a fare, e lo fa nel modo in cui a Dio piace. Sapete, nessun uomo è così, nessuna donna è così, ma c'è stato un uomo che è stato veramente così. Gesù, che è venuto, ha vissuto una vita perfetta, ha avuto un cuore puro, un animo mite e mansueto. Ed è di lui che si parla come terzo soggetto di questo Salmo che porta gloria al Dio glorioso. Il figlio del Dio glorioso porta gloria a Dio. Guardate versetto 7. O porte, alzate i vostri frontoni, e voi porte eterne, alzatevi, e il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È il Signore forte e potente, è il Signore potente in battaglia. O porte, alzate i vostri frontoni, non basta una volta, bisogna che il salmista lo scriva più di una volta. Alzatevi, o porte eterne, il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È il Signore degli eserciti, egli è il re di gloria. E se leggete questo passo di Seconda Samuele, vi renderete conto che quando Davide tornò a Gerusalemme con l'arca di Dio che era stata a casa di Obed-Edom per prenderla, lui era trionfante, era glorioso, tutto il popolo lo innalzava come re che stava tornando con l'arca di Dio a Gerusalemme. Tutti facevano festa, c'era un clima di gioia incontenibile. Fu un grande momento, monumentale, quando il re tornava a Gerusalemme con il suo popolo, con il suo esercito. Che momento monumentale. E adesso Davide pensa al Signore Gesù, perché ci sono alcuni termini che ce lo fanno capire, parla di porte eterne, parla dei cieli, di quel momento in cui Gesù verrà dai cieli eterni per stabilire il suo regno. Sapete, oggi Gerusalemme ha 8 porte per entrare in città, sono tutte aperte tranne una, detta porta della misericordia, da cui gli ebrei pensano che entrerà il Messia quando verrà, loro pensano la prima volta. Queste porte hanno dei frontoni, hanno decorazioni che sono sulla sommità di queste porte, che limitano questo arco di queste porte. La Bibbia afferma questo in modo molto chiaro, che Gesù è venuto una prima volta in umiltà per servire, per morire, ma è altrettanto chiaro che verrà una seconda volta, questa volta non più in umiltà, ma verrà in potenza, in gloria, con i suoi eserciti per stabilire il suo regno, ed è scritto in Apocalisse 19 che Gesù verrà sul suo cavallo bianco con tutti i suoi eserciti al seguito, e avrà il vestito sporco di sangue per la battaglia che farà e che vincerà, che avrà il fuoco negli occhi, che avrà la spada nella bocca, che tutti tremeranno, che verrà con i redenti, i suoi eserciti, i redenti del Vecchio Testamento, del Nuovo Testamento, della Gran Tribolazione. E in Matteo leggiamo che verrà anche con gli angeli. Tutti i suoi eserciti verranno, e noi saremo sui nostri cavalli bianchi. E arriveremo, e Gesù combatterà, e vincerà. Che momento! E la sua gloria sarà incontenibile, ed è richiesto a questi frontoni di alzarsi per tutta quella gloria che sta arrivando con lui. E le persone si chiederanno, ma chi è questo re? Con questo diadema, con queste pietre preziose, chi è questo re? E risponderanno, è il Signore. È il Signore potente, forte in battaglia. E continueranno a chiedere, ma chi è? Ah, lui è il Signore degli eserciti. Lui è colui che viene per vincere, è venuto a stabilire il suo regno. Chi è? È Gesù Cristo il Signore. E allora tutti si inginocchieranno. Tutti confesseranno che Gesù Cristo è il Signore. E avverrà quello che c'è scritto in Ebrei capitolo 10, vi ricordate che il Signore adesso è seduto alla destra di Dio, fino a quando i suoi nemici saranno posti come sgabello dei suoi piedi. E allora si realizzerà quello che è scritto in Prima Corinzi capitolo 15, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà, ogni potenza, il Figlio consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, perché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. Allora si chiuderà il cerchio con quelle parole bellissime di Filippesi capitolo 2. Sì, è vero, Gesù è venuto, si è umiliato, ha preso forma di servo, è morto fino alla morte, la morte della croce. Perciò, non vedete tutto il Vangelo in questa parola, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che ha di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua confessi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, che Gesù è Signore. E come finisce questo versetto? Alla gloria di Dio Padre. Questo era il motivo della sua venuta, della sua umiliazione, della sua glorificazione, portare gloria al Padre. Miei cari, non c'è nulla che può trattenersi da portare gloria a Dio. Persino i nemici di Dio alla fine saranno costretti a riconoscere chi è questo re. Quando questo re verrà, potente in battaglia, li sconfiggerà, ogni nemico sarà ai suoi piedi. Perciò il creato porta gloria a Dio. Il Figlio di Dio ha portato gloria al Padre e porterà gloria al Padre. E adesso è il nostro tempo di portare gloria a Dio. È il nostro tempo di guardarci, di confrontarci con Dio per portare a Lui gloria. E poi iniziare da oggi. Ci sono tanti modi in cui tu puoi farlo. Iniziare così è l'inizio migliore. Poi pentirti davanti a Dio dei tuoi peccati, abbracciare il Vangelo, riconoscere Gesù come l'unico Messia, l'unico Salvatore, l'unico Signore, riconoscere che Lui ha vissuto una vita perfetta su questa terra, mandato dal Padre, che ha dato la sua vita per morire per i nostri peccati. E una volta fatto questo puoi continuare con queste mani pure, con questo cuore puro, con questo animo davanti a Lui. È il momento di farlo. È il momento di decidere di farlo. C'è più dei nostri scopi in questa vita. Signore, tutta la terra è piena della Tua gloria. Quanto è vero questo passo, Signore, come tutti gli altri. Siamo davanti a Te ancora questa mattina, sapendo che sei così glorioso e sapendo che Tu ci hai creati per questo scopo. E noi, Signore, Ti chiediamo in umiltà di aiutarci a partecipare, Signore, a restituirti questa gloria. E voglio pregarti per tutti noi che siamo qui. Sicuramente sappiamo che ci sono delle sfere della nostra vita che non Ti stanno onorando, che non Ti portano gloria. Aiutaci a lasciarle, Signore. Forse deve cambiare la nostra mentalità. Forse dobbiamo cambiare lasciando qualcosa o qualcuno. Forse, Signore, mettendo più disponibilità al Tuo servizio. Tu sai, ma quello che Ti chiediamo, Signore, di aiutarci a vivere per la Tua gloria. Amen.